State ascoltando SBS Italian.
Diamo ora il benvenuto al professor Fabrizio Carmignani che ci segue da Brisbane questa mattina. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, con il professor Carmignani parleremo del budget e naturalmente cercheremo anche di avere delle domande da parte degli ascoltatori. Alcune sono già giunte attraverso i nostri vari mezzi che consentono di porre domande. Uno di questi è il telefono. Potete chiamare anche subito al 1300 799 626. Un altro è inviare un sms al numero 0429 996 263. Un altro ancora commentare sulla nostra pagina Facebook, che è facebook.com/sbsitalian. Allora, professor Carmignani, prima di cominciare facciamo un attimo un riepilogo, come si può dire, della sua carriera accademica. Questa mattina parliamo con lei, professore, perché lei ovviamente si occupa della questione da un punto di vista professionale e immagino anche personale.
Assolutamente, io sono un economista. In economia il budget è uno degli strumenti principali attraverso i quali si realizza la politica economica del governo. Quindi l'annuncio del budget è un momento importante perché ci permette di capire quale sarà la direzione dell'intervento del governo, non solamente nei prossimi 12 mesi, ma per un periodo di tempo anche più lungo, perché spesso abbiamo misure nel budget che sono pluriennali. Quindi decisamente un momento importante che come economista seguo, ma seguo anche come cittadino.
Certamente, perché a parte l'interesse personale c'è anche poi quello relativo proprio alla propria famiglia, al proprio reddito, alla questione relativa magari alle imposte, insomma ci sono cose che ci toccano naturalmente anche se non ci interessano professionalmente. E innanzitutto chiederei, professor Carmignani, un commento, una sorta di titolo, una headline a questo budget.
Ma un commento potrebbe essere del tipo: ci sono diversi aspetti positivi e ci sono anche aspetti negativi. Quindi direi un budget di sostegno all'economia, e questa è la cosa importante, un budget che poteva essere un pochino più ambizioso in determinati punti, proprio per migliorare, per aumentare questo sostegno all'economia.
Una cosa che naturalmente colpisce chi, diciamo così, si affida soltanto alla posizione ideologica dei due partiti principali australiani, ovvero il blocco conservatore formato da liberali e nazionali e quello laburista, è che questo budget sembra aver in un certo senso riportato il nome di John Maynard Keynes, che poi magari lei ci spiegherà esattamente perché, in quanto è un budget che spende, mentre i governi conservatori normalmente, questa chiaramente è una situazione molto particolare ed eccezionale, i governi conservatori non amano spendere. Sappiamo che l'economista John Maynard Keynes è quello che praticamente è stato l'architetto del New Deal negli Stati Uniti. Forse Josh Frydenberg si è riletto qualche libro di Keynes?
Ah, questo è un ottimo punto, veramente. Comincio col dire che Keynes effettivamente fu colui quale analizzò le cause della grande depressione degli Stati Uniti sul finire degli anni 20 e primi anni 30 propose l'idea che uno dei fattori che causò quella grande depressione è stato l'errata politica economica del governo. A quel tempo il governo statunitense non intervenne attraverso la politica fiscale per sostenere l'economia e questo peggiorò la depressione. Quindi Keynes, sulla base di questa analisi, formulò poi quella che è la sua teoria generale, che effettivamente, fra le altre cose, dice che quando un paese, quando un'economia è in una situazione di contrazione, di recessione, il governo deve spendere, quindi deve creare deficit, deve creare debito, perché attraverso questo deficit e questo debito il governo stimola la ripresa economica. Quando poi il paese è in una fase di ripresa si riducono le spese e diciamo si pareggia il bilancio. Ora, io non so se il nostro governo, se il ministro abbia riletto la teoria generale di Keynes, però sicuramente questo è un budget che va nella direzione giusta, come dicevo prima, è un budget che aiuta l'economia attraverso un programma di spesa forte, che è esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Il grosso errore in questa fase sarebbe stato quello di preoccuparsi dell'eccesso di spesa e quindi ridurre la spesa e far mancare all'economia quel salvagente di cui oggi c'è assolutamente bisogno.
Ecco, una delle critiche giunte da più parti a questo budget viene anche sottolineata da un'ascoltatrice che ha mandato un messaggio che io le leggo, professore. Maria chiede quanto siano efficaci le misure annunciate a favore delle donne che, e lo dicono le statistiche, hanno perso il lavoro più degli uomini durante la pandemia. Nel periodo di marzo-aprile il numero delle donne impiegate è calato del 5,3%, quello degli uomini del 3,9%, il numero delle ore di lavoro perse dalle donne 11,5%, il numero per gli uomini è 7,5%, quindi insomma le statistiche lo confermano. A suo parere il governo avrebbe potuto fare di più per sostenere anche diciamo così il 50% della forza lavoro composto dalle donne?
Io credo proprio di sì. Come ho detto all'inizio, questo è un budget che è andato nella direzione giusta, nel senso che è un budget che ha cercato di intervenire attraverso la spesa pubblica, attraverso l'investimento pubblico a sostegno dell'economia. All'interno di questo, diciamo, quadro però ci sono diverse perplessità sulle misure specifiche che sono state introdotte, le misure di spesa che sono state introdotte. Mi sembra che una grande parte delle misure, quindi le misure che coinvolgono un ammontare maggiore di spesa o di investimento, si dirigono verso settori che non sono a forte intensità di occupazione femminile. Quindi si tratta di un budget che sostiene l'economia, sì, ma sostiene settori, sostiene aree dove l'occupazione femminile è minoritaria. Ci sono relativamente poche misure in questo budget che sono specificamente dirette all'occupazione femminile. Quindi io in un certo senso mi trovo d'accordo con l'ascoltatrice, è un budget che da quel punto di vista poteva fare di più.
Ricordiamo che stiamo parlando con il professor Fabrizio Carmignani, economista con noi questa mattina in diretta da Brisbane. Il numero da chiamare per rivolgere anche domande al professor Carmignani è il 1300 799 626. Un'altra domanda che viene da un altro ascoltatore: secondo le proiezioni del budget il vaccino contro il Covid dovrebbe essere disponibile già nella prima metà del 2021, e naturalmente il ministro del tesoro Josh Frydenberg si è basato anche su questa previsione per formulare i suoi calcoli, le sue previsioni, ma forse è stato un po' ottimista? Questa è la domanda dell'ascoltatore.
Si leggono molte cose rispetto ai vaccini e c'è stato non solamente in Australia ma in diversi paesi un forte investimento e interessamento a almeno tre o quattro progetti di vaccino di cui leggiamo quotidianamente sulla stampa o sentiamo alla radio e alla televisione. Le previsioni sono difficili da fare. Io non so se, non credo che si possa parlare di eccessivo ottimismo, ma c'è una cosa importante che dobbiamo tenere in mente. E qui, la disponibilità di un vaccino è sicuramente fondamentale per quanto riguarda la vita sociale e la ripresa, diciamo, di un certo tipo di abitudini. Dal punto di vista dell'economia però sappiamo, possiamo già adesso prevedere che quello che succederà sarà un rimbalzo dell'economia nel 2021, però gli effetti della recessione che stiamo affrontando adesso, soprattutto sull'occupazione, si protrarranno per diversi anni nel futuro, anche una volta che ci sarà il vaccino. Una cosa che sappiamo del mercato del lavoro è che una volta che la disoccupazione aumenta, tende a rimanere alta per un lungo periodo di tempo, anche dopo che l'economia ha cominciato a recuperare. Quindi dobbiamo sì guardare al vaccino come un momento importante nell'evoluzione di questa crisi, ma gli effetti di lungo periodo della crisi che c'è già adesso in essere continueranno anche dopo che il vaccino si è reso disponibile.
Anche perché ci sono fattori insomma oggettivi relativi al discorso che lei faceva sulla occupazione. Se si chiude ad esempio un ristorante e perdono il lavoro sia il gestore sia i tre camerieri, probabilmente perdono il lavoro anche quelli che lavorano nel cosiddetto indotto, e per ricostruire quell'indotto ci vuole tempo, non è una cosa che succede dalla sera alla mattina.
Assolutamente, come dicevo, questa è una cosa che abbiamo imparato negli anni. Questa è una recessione, una crisi molto particolare, ma non è la prima volta che il nostro anno è in recessione, lo è stata negli anni 80, lo è stata all'inizio degli anni 90. Quando guardiamo ai dati vediamo chiaramente che il prodotto interno lordo recupera magari dopo un anno, cioè l'anno dopo la recessione il prodotto interno lordo più o meno è già ritornato ai livelli precedenti alla crisi, ma il tasso di disoccupazione ci mette diversi anni a rientrare sui livelli precedenti alla crisi. Io penso che sarà lo stesso questa volta. Gli effetti reali sull'economia reale di questa crisi, come diceva lei, sono chiaramente molto profondi, quindi ci vorrà del tempo per recuperare. L'importante in questo momento è cercare di tamponare per quanto è possibile questi effetti reali, quindi interventi a sostegno dell'occupazione, interventi a sostegno dei salari, tutti questi interventi, questi salvataggi sono importanti perché prevengono un eccessivo aumento della disoccupazione.
Il numero da chiamare è 1300 799 626. Abbiamo un'altra domanda, professor Carmignani, viene da Carolina che ci dice: da una parte stanziano soldi mai visti per i parchi e dall'altra annunciano che faranno nuovi giacimenti di gas, miniere, eccetera. Quanto è verde, quanto è green questa finanziaria, chiede Carolina?
Questa è un'ottima domanda e la mia risposta è non molto. Questa purtroppo è la realtà. È facile dire che si sarebbe potuto fare di più, però lasciando da parte anche uno slogan come questo, mi pare abbastanza evidente che la sostenibilità non sia un focus primario di questa finanziaria. Si potrebbe anche dire che in questo momento la priorità era quella di dare un salvagente, come dicevo io, di salvare l'economia attraverso un programma di spesa robusto. Però si sarebbe potuto effettivamente all'interno di questo programma di spesa avere più attenzione alle questioni di sostenibilità. Io ritengo che quello della politica verde, diciamo, del governo e più generalmente dell'Australia sia un problema che vada ben al di là di questo budget e purtroppo mi sembra che negli ultimi anni di progressi se ne siano fatti relativamente pochi. E questa sicuramente è una questione di lungo periodo che non possiamo dimenticare. L'emergenza di adesso non deve farci dimenticare quella che è l'emergenza della sostenibilità nel lungo periodo.
Naturalmente. Un'altra domanda e poi magari poi concludiamo con le sue considerazioni, professor Carmignani. Luca ci chiede: dati i finanziamenti verso i lavoratori più giovani, le aziende saranno portate a licenziare gli altri lavoratori? Forse qui Luca si riferisce al fatto che un lavoratore giovane costa meno perché non solo ha uno stipendio di ingresso e quindi più basso rispetto ad uno stipendio di una persona che lavora da 15, 20, 25 anni in un'azienda, ma nel frattempo sono anche cambiate le regole e quindi comunque un lavoratore nel 2020 costa meno di uno del 1990.
Certo, poi ci sono le misure di sostegno all'impiego di lavoratori in fascia di età più giovane contenute in questa finanziaria, in questo budget. Non credo che ci sarà il problema sollevato dall'ascoltatore. Dobbiamo considerare che in questa crisi i lavoratori di età più giovane sono stati più significativamente colpiti, sono una delle fasce del mercato del lavoro più vulnerabili in questa crisi. Io ritengo che il governo abbia fatto una buona scelta intervenendo a sostegno dell'occupazione di questa fascia di lavoratori. È un impegno, un incentivo alle imprese ad assumere lavoratori che appunto si trovano in una fascia più vulnerabile. è un sostegno temporaneo per quanto possiamo leggere nel budget, quindi resta da vedere se le imprese effettivamente continueranno nel medio e lungo termine a impiegare lavoratori più giovani o se una volta esaurito il sostegno previsto dal governo ritorneranno a assumere meno di lavoratori giovani. È una delle questioni che c'è in questo budget. Diverse delle misure che sono state adottate hanno natura veramente temporanea e non necessariamente affrontano i problemi strutturali che sono emersi nel corso di questa crisi e che continueranno a restare con l'economia australiana per gli anni futuri. Quindi ci potrebbe essere un problema, diciamo, di mancanza di interventi di lungo periodo.
E qua invece forse ritorna l'approccio ideologico che può avere un governo conservatore rispetto ad uno progressista, diciamo così, di privilegiare alcuni aspetti dell'economia rispetto ad altri. E adesso chiaramente vorrei, dopo aver risposto alle domande degli ascoltatori, che comunque possono continuare a farle sia chiamando il 1300 799 626, sia inviandoci un sms allo 0429 996 263, o ancora commentando sulla nostra pagina Facebook, che è facebook.com/sbsitalian, vorrei chiederle, proprio da economista, quando la situazione migliorerà, e naturalmente come ci auguriamo e come si augura anche il ministro del tesoro Josh Frydenberg, il vaccino potrà porre fine, diciamo così, al periodo più drammatico, sia da un punto di vista di perdite di vite umane sia di questioni relative all'economia. Ecco, una volta che l'Australia sarà uscita da questo periodo, non sappiamo se sarà una questione di mesi o anni, a quel punto il governo, che ha investito anche soldi nelle infrastrutture, dovrà continuare, nel senso, noi sentiamo da diversi anni, e noi che siamo di origine europea ancora ci chiediamo perché non sia accaduto, sentiamo da diversi anni della possibilità di costruire ad esempio un treno ad alta velocità che colleghi Brisbane a Melbourne passando per Sydney e Canberra. Quella potrebbe essere una strada da seguire?
Sicuramente, diciamo che prima parlavamo delle ideologie diverse per quanto riguarda il budget. Un aspetto che contraddistingue particolarmente il governo attuale è quello di vedere la spesa pubblica soprattutto come un investimento in infrastrutture. E anche in questo budget ci sono significativi aspetti di investimento nelle infrastrutture. E l'idea è che investire in infrastrutture stimola l'occupazione e stimola la crescita di lungo periodo. Questo è un punto che io contesto spesso e volentieri. Investire in infrastrutture è importante, assolutamente, ma dipende da quali infrastrutture. Sia a livello locale che statale e federale, abbiamo sempre visto che ci sono progetti di investimenti in infrastrutture che hanno poi un impatto notevole sull'economia e sulla società, e investimenti e infrastrutture che invece risultano come dei buchi nell'acqua o cattedrali nel deserto. Quindi è importante che il programma di infrastrutture non sia solo basato sulla quantità, quanti soldi si mettono nell'investimento, quante nuove infrastrutture si producono, ma anche sulla qualità. Bisogna selezionare bene i progetti, bisogna avere la capacità di identificare progetti che hanno un impatto duraturo sull'economia e sulla società, che contribuiscono alla crescita di lungo periodo stimolando l'innovazione, stimolando l'inclusione di tutta la popolazione, di tutte le attività produttive nel processo di crescita. Spesso questo non si fa e questo è un problema. Temo che sia un problema che ci siamo portati dietro per diversi anni e che in un certo senso diminuisce l'impatto che l'investimento in infrastrutture ha sulla prosperità, sul benessere della nostra comunità collettivamente.
E quindi io insisto su questo tema. A suo parere, in un minuto, il famoso treno ad alta velocità che in altre parti del mondo esiste da 20, 30, 40 anni, potrebbe essere una infrastruttura appunto positiva per lo sviluppo del paese, oppure no? Oppure sarebbe una cattedrale nel deserto, perché tanto in Australia tutti vanno con la macchina?
Tutti vanno con la macchina perché non ci sono abbastanza infrastrutture alternative, quindi direi di sì.
Benissimo, la risposta è stata molto chiara. Noi ringraziamo il professor Fabrizio Carmignani che è stato con noi questa mattina in diretta. Grazie naturalmente per tutto quello che ci ha detto questa mattina, per la sua analisi del budget. Buon lavoro naturalmente, professor Carmignani.
Grazie a tutti quanti voi e buon lavoro a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.